Allora, Stefania, l'altra volta abbiamo chiuso parlando un attimo di certi eventi che sono occorsi nel passato.
Sì, l'avevamo proprio buttata lì via.
Sì, adesso spiegami un attimino meglio. Quali sono
Allora,
i
come
racconti
sempre, ricordo,
più interessanti?
esatto, ti faccio sempre la premessa che sono racconti di orali, insomma, questa tradizione orale che è passata. E la cosa che, insomma, una cosa che mi sento di dirti prima di questi racconti qui è che mi sono stati fatti quando ormai sapevamo che ci saremmo trasferiti. Quindi
Ok.
stavamo per cambiare casa. E non mi ricordo bene nemmeno quando, come e perché è venuto fuori questo argomento qui. Penso forse perché passò da casa nostra uno zio che fece riferimento a quegli avvenimenti lì, e per cui ovviamente stavano parlando lui e mia madre, non li abbiamo interrotti, però mi ricordo che quando andò via. Io e le mie sorelle abbiamo chiesto a nostra madre di cosa diavolo stessero parlando, cioè nel senso era una
Ovvio.
cosa abbastanza inquietante ovviamente per noi. E quindi il fatto che mia madre non ce l'abbia raccontato fino a una certa età, cioè io avevo 20 anni, serenamente, cioè nel senso, questa cosa mi ha fatto un po' pensare, perché ho detto ma come? Cioè, se erano solo storie, no, del cavolo per fare paura ai bambini, ok, erano perfette da raccontarcele, no, quando eravamo bambini. E invece è venuto fuori così. Anzi, mia madre quasi non voleva manco farcelo sapere. Giustamente, poi, nel senso, ognuno poi trarrà le sue, insomma, gli insegnamenti pedagogici che possono esserci dietro questa cosa qua.
Certo.
E quindi, vabbè, insomma, chiediamo e anche mia madre ci fa tutta la premessa di: ma no, sono solo racconti, sono cose che si dicevano quando erano piccoli per spaventarci. Però poi ho chiesto anche ad altri parenti e mi hanno detto tutti che l'esorcismo c'è stato effettivamente. Allora, vuoi che, insomma, il periodo storico sicuramente era abbastanza particolare, quindi diciamo che le famiglie volevano un po' cercare di riprendersi sia economicamente che di umore, di morale, insomma, come si stava in casa, voleva essere un po' una ripresa. E il fatto che, insomma, iniziarono a esserci degli incidenti portò appunto alla scelta di fare questo esorcismo.
Quali incidenti?
Allora, ti dico il motivo, insomma, diciamo che per cui è nata questa cosa qua. Tornano quindi i miei prozii, non so chi, non so nemmeno come definirli, i miei antenati dalla guerra, e volevano un po', diciamo, far ripartire il mulino economicamente, tutto, quindi dai, ampliamo, ingrandiamo, quindi si fa la diga, si sceglie di far portare più acqua verso il mulino, si allargano le stanze del mulino e cercano insomma, di farla diventare una cosa un po' più grossa. Questo, diciamo, voler implementare le cose fa dire, visto che alla sera dovevano insomma, raffreddare i macchinari del mulino e il compito veniva dato ai bambini di andare fino al pozzo che a quei tempi era lontano dalla casa, quindi era in mezzo a un campo, e con un bellissimo fico sopra, tra l'altro, questo me lo ricordo, era molto bello quel pozzo. E quindi insomma c'era questo pozzo lontano dalla casa da cui andavano a prendere l'acqua ai bambini perché venisse usata per raffreddare i macchinari. Però è uno spreco di tempo, insomma, ci sarà sicuramente un modo più veloce per raffreddare sti macchinari. Io so, quindi diceva insomma, i vari capifamiglia del momento, guardando le planimetrie della casa c'era un pozzo qui, perché nella casa della curia, anticamente c'era un pozzo nel cortile. Essendo, insomma, dato che è stata ampliata la struttura della casa, e questo pozzo è stato inglobato dentro la casa, quindi questo cortile era diventato parte delle stanze della casa. Basterà trovare il pozzo, quindi si mettono a cercare a fare le loro misurazioni, capiscono dov'è il pozzo, spaccano la lastra che c'era sopra, non so bene com'era questa cosa qui. Quindi rompono questo pozzo e usano l'acqua di quel pozzo lì. Ovviamente non la bevono perché non capiscono se era potabile o no, però tanto gli serviva soltanto per lavorare. Da quel momento lì. Dal momento in cui il pozzo viene aperto, iniziano a succedere cose strane. Adesso a me fa sorridere questa cosa qua, perché mi immagino che poi fosse una psicosi un po' collettiva dell'oddio, abbiamo aperto un elemento di ignoto della casa e quindi iniziamo a vedere robe. Però i racconti in realtà che mi hanno fatto sono abbastanza anche violenti, cioè di, ad esempio, ai tempi non esisteva la sala dove noi da piccole facevamo i compiti, che appunto era il piano di sopra, quindi c'era questo buco, diciamo, tra le varie case, e per passare dalle varie stanze c'era una specie di passerella in quella zona lì, perché di sotto c'era già il mulino. Quindi immaginati due stanze collegate senza il pavimento.
E al posto del pavimento
c'era una passerella, appunto.
E sotto la passerella cosa c'era?
Il vuoto del mulino, c'era il mulino. C'erano le stanze del mulino, però erano a un'altezza di una stanza, non so come spiegartelo. Immaginati due stanze, una sopra l'altra, divise da un pavimento.
Sì.
Immagina di togliere il pavimento e di metterci una passerella di legno, sotto hai un'altra stanza.
Adesso ho capito.
Ok. Quindi,
e tu passavi di lì?
No, non io, ai tempi di questa cosa qui, di quando esatto, sì, okay. Sì, sì. Ai miei tempi lì c'era un pavimento e c'era la sala dove noi facevamo i compiti.
Ok.
Quindi al posto della sala dove noi facevamo i compiti c'era questo buco nella casa, per cui erano comunicanti queste due stanze. Era uno stanzone unico con un tetto molto alto.
Ok.
E praticamente passando di lì, adesso questo è uno dei racconti, passando di lì la notte, visto che dovevano passare dalla cucina alle varie camere, e uno dei racconti appunto dice che questa passerella iniziò a muoversi in modo così violento che la ragazza, non so dirti il nome, non so dirti chi fosse, che ci stava passando in mezzo, cadde e morì. Quindi, insomma, non era nemmeno una roba... Altre cose erano che la notte, quindi dopo il tramonto, vedevano venire dal canale o dai boschi persone, vedevano delle figure che si avvicinavano alla casa. Quindi questa cosa qui la vedevano tutti. Vuoi che fosse per una follia collettiva, per cui se dico che vedo una cosa poi la vedono tutti, però insomma immagino che non fosse piacevole stare lì in quel periodo lì. Altri che di notte sentivano rumori incredibili, si alzavano per andare a cercare in giro per casa la fonte di questi rumori, tornavano alla loro camera e trovavano il letto completamente ribaltato, così, a caso. Quindi, insomma, tante piccole cose che immagino abbiano creato uno stress notevole per le famiglie che vivevano lì, che dicono basta, è successo qualcosa in questa casa, facciamo un esorcismo. E quindi si decise di chiamare il prete per indagare un attimo sulla situazione, di cosa stava succedendo, perché c'erano tutte quelle cose strane che succedevano. E il prete arriva lì, fa delle domande, dice: ma cosa avete cambiato? Cosa è successo? È successo qualcosa? Inizia a fare domande appunto dal prima al dopo, insomma, se c'è stato un evento che faceva venire in mente a loro scatenante di tutti questi problemi. Mm-hmm. E parlandone tra di loro pensano effettivamente prima dell'apertura del pozzo questi problemi non c'erano, non erano così evidenti. E così vanno dal pozzo a vedere la situazione, tolgono tutta l'acqua e trovano sul fondo del pozzo ossa di bambini. Il prete,
ossa di bambini?
Ossa di bambini. Trovano delle ossa, no, un ossario. Ossa di bambini. E quindi il prete, insomma, prova a dare una spiegazione e dice probabilmente era, insomma, nei anni e anni prima, diciamo che insomma, succedevano determinate cose, appunto, se c'era una casa della curia lì o un monastero, come lo vogliamo chiamare, probabilmente lì si risolvevano i problemi, nel senso, se il prete, il vescovo, il cardinale, non so chi ci fosse, il monsignore che stava lì, succedeva qualcosa, insomma, ingravidava qualcuna che non doveva, ovviamente non doveva fare, come non doveva fare, e poi risolvevano il problema facendo questi aborti un po' alla lunga, cioè nel senso aspettando che nascesse.
Alla vecchia,
esatto, diciamo così. E però ce n'erano tanti, quindi diciamo che sicuramente questa cosa qui scosse...
Quindi pescarono ossa di bambini così assecchiate.
Pescarono ossa di bambini assecchiate, per cui quando il prete capì sta cosa disse: ok, questo pozzo va chiuso e per fare la benedizione della casa bisogna chiudere tutto. Quindi chiusero di nuovo, misero una macina addirittura, quindi molto spesso, misero una macina sul pozzo e insomma chiusero tutta quella zona lì, quindi cemento sopra e murarono la stanza che era quel cortile e fecero questo esorcismo e da lì non ci sono più stati problemi. E ovviamente tu immaginati mia madre che finisce di fare questo racconto, noi che siamo bianche come dei cenci e diciamo mamma vogliamo andarcene, però la cosa strana che ovviamente uno ascoltando pensi vabbè cazzo ovvio che dopo un racconto del genere non vuoi stare più in casa tua, ma in realtà noi non ci volevamo stare manco prima, quindi non è che questo racconto è arrivato molto tardi, quindi insomma diciamo che non ha cambiato di tanto l'atmosfera della casa. Era okay. Soltanto un ah, ecco perché questa casa è così brutta. Ecco, cioè, insomma, è stata una rivelazione più che un oddio che andiamoci.
Sì, ok, non era una causa. Non era una causa
non
iniziale.
Non era una causa. Non è stata una causa di certo, non è stata
una semplicemente una conferma.
Esatto, per noi l'abbiamo percepita così, abbiamo proprio detto "Ah, ok, andiamocene". E quindi insomma, in realtà da pochi anni dopo poi ci siamo trasferiti nell'appartamento dove la mia famiglia sta ancora adesso, che è sempre nel complesso di quella casa lì, però è in una parte che non esisteva prima, quindi è proprio costruito da zero i muri.
Ok, su fondamenta nuove.
Su sì, esatto. Sulle fondamenta sempre di quella casa lì, però completamente i muri nuovi e
ok.
È sempre lì.
Ora devo per forza fare il come si dice? Il razionale di turno, no?
Certo, assolutamente.
E comunque specificare che sono svariati casi nel passato in cui è stato dimostrato che fobie collettive derivassero da situazioni di fondamentalmente molto semplici. Ad esempio, non so se sai cos'è la segale cornuta.
La? Non ti ho sentito.
Segale cornuta.
Sì. No.
È un fungo che cresce sulla segale.
Mm-hmm.
Ok, claviceps cornuta, cose così. Okay. Praticamente questo fungo che cresce in condizioni in cui mantieni il cereale in modo errato, umido, al buio, quindi senza la luce che elimina il fungo, eccetera. E cosa succede? Che assunto per lungo periodo, non subito, ma assunto per lungo periodo, crea uno stato di psicosi. Ma è testimoniato, perché contiene delle piccole concentrazioni di psicotropo. Quindi è la base del perché nel 600 americano sono nate tutte le fobie che hanno tuttora dei mostri delle foreste, lo Slenderman, le paranoie, esatto, del pellegrino, Salem, le streghe, tutte quelle cose lì derivano dal fatto che all'epoca era il 99% della gente era completamente pazza per colpa di questi cazzo di funghi.
Esatto.
In altri periodi storici, ancora più indietro, l'acqua, altro elemento intossicante. L'acqua non è l'acqua soprattutto dei pozzi, è un'acqua pericolosa. È un'acqua che può essere contaminata da varie forme di chimica organica che nell'uomo generano delle situazioni di paranoie, ossessioni, bipolarismo,
sì,
di tutti i tipi.
Assolutamente.
Quindi, mi tocca dirlo.
Sì, sì, ma lo dico anch'io.
L'ipotesi c'è.
Assolutamente.
Il problema sono le ossa.
Sì. È successo, insomma, è successo in tanti altri posti.
Sì, tu il posto l'hai nominato anche quando mi descrivevi la casa all'inizio. La prima cosa che mi hai detto, le due case erano separate, i due elementi erano separati, in mezzo c'era un posto e un cortile interno. Mi hai detto così all'inizio?
Sì, sì, per spiegarti come si è costruita, nel senso che all'inizio era, cioè nel senso per nella casa della curia era un pozzo aperto, era in un cortile, mentre adesso è dentro la casa.
Esatto. E quella è la cosa bizzarra. Questa è una cosa che mi colpisce tantissimo. La casa praticamente
perché?
è dilagata come un'infezione che ha coperto il territorio.
Ah, sì, sì, esatto. Sì,
ha inglobato,
sì, sì,
anche il cortile, ha inglobato gli spazi.
Ma infatti
esterni.
È molto grande. Infatti mi ricordo quando ero piccola, elementari, medie, che bisogna nelle varie lezioni, magari di italiano o di arte, adesso non mi ricordo bene, quando bisognava descrivere la propria casa, insomma, io ci mettevo un pezzo. Perché era lunga da descrivere, avevo tante stanze da descrivere e quindi tutti pensavano wow è ricca, e invece no, cioè, assolutamente no. Infatti quando poi, perché poi tutti volevano venire a vedere questa casa che sembrava una villa maestosa, in realtà venivano una volta e poi non tornavano mai più. perché tu... insomma non era proprio una villa maestosa, era tutt'altro.
Tutti rimanevano fondamentalmente non disgustati, non è la parola giusta. E cercavo una parola simile a repulsione, che però non mi viene. Sì. Repulsi dalla casa.
Sì, abbastanza, sì sì, assolutamente, tutti.
Turbati, ma... se non altro.
Turbati, turbati, perché insomma...
Ma è anche curioso che dalla cioè dal pozzo, cioè ok la curia, però di solito i pozzi, anche nei secoli, no? Restano sempre... Sì. Molto definiti.
Esatto, è una cosa che non capisco. Un posto è solo
nell'architettura di tutti i tempi, no? Cioè, tuttora le case romane, no? Che le troviamo con le costruzioni attorno. Cioè, però lì adesso magari c'è una piazza, magari c'è, non c'è più il pozzo, ma esatto. lo spazio occupato dal pozzo, non, cioè, architettonicamente parlando, anche quelli più insomma banali, è una cosa che non ha senso. È come se dal di lì si fosse allargata proprio come una malattia che parte da un punto e. Diventa boh.
O forse più banalmente era qualcosa da nascondere. Io mi sono sempre data questa spiegazione qui.
Soprattutto se ci buttavi delle cose.
Capito, esatto. Secondo me era una cosa da nascondere. E chi lo sapeva, perché tanto poi qualcuno lo dovrà sapere, no? Chi lo sapeva ha voluto che venisse chiusa. Perché comunque negli anni 50 l'avevano rotto, cioè avevano rotto il pavimento che murava il pozzo.
Mm-hmm.
Quindi non era già chiuso da tempo,
da molti decenni era chiuso.
Sicuramente sì, da moltissimi decenni.
E dopo che è successo?
Dopo che è stato fatto l'esorcismo?
Esattamente.
Ah no, il racconto finisce qui perché immaginati. Ah, allora, alle famiglie in realtà, cioè lentamente negli anni se ne sono andate tutte.
Ecco, vedi.
E quindi, insomma, poco a poco le varie famiglie se ne sono andate e sono rimasti i miei nonni. E, però immaginati comunque quando nostra madre ci ha raccontato questa cosa qui, la prima reazione è stata apriamolo, vogliamo vedere, io voglio vedere se esiste, non ci credo. Cioè, era un misto di curiosità un po' spavalda a apriamolo perché voglio vedere che in realtà non esiste, voglio avere la conferma, sì, che in realtà quello che mi stai raccontando non ha senso, è okay, solo una storiella.
Ci sta, lo capisco.
Quindi in realtà
anche.
Sì sì sì, in realtà noi volevamo cioè le mie sorelle pure anche in modo spavaldo te lo dicono, sì sì, ma prima o poi lo apriremo il pozzo, lo apriremo. E la risposta di nostra madre sempre, cioè lì poi ci salava e ci chiudeva la conversazione dicendo quel che è stato chiuso insomma non va riaperto se è stato chiuso in quel modo lì. Quindi e noi gli diciamo, ma te mamma ci credi? Ma non è vero, mamma, ma ti pare una storiella che vi dicevano? E mamma fa, ma anche se non ci credo, facciamo che non, insomma, non rischiamo, no? Diciamo che era questa la sua spiegazione agnostica di questo pozzo.
Mica tanta agnostica, visto che l'altra volta tu raccontavi del fatto che ogni tanto i tuoi salissero...
Beh sì, sicuramente
loro non erano... particolarmente sereni.
No, io mi immagino che comunque per i miei sia stato peggio di come è stato per noi, perché quando appunto mia madre era piccola, questi racconti glieli facevano che era molto più piccola di 20 anni. Ecco, quindi mi immagino per lei cos'è quella casa, in qualche modo.
Lei ha sempre vissuto lì?
Lei ha sempre vissuto lì, tranne per un anno, quando sono nata io, che è andata a vivere per un anno a Rimini, ma perché comunque, insomma, nel periodo in cui sono nata è stato un periodo abbastanza difficile per la mia famiglia, perché mio nonno era già morto da tempo, è morto abbastanza giovane, e mia nonna è morta 5 giorni dopo che sono nata io, quindi immaginati comunque mia madre voleva un attimo allontanarsi, sì, esatto, da tutta quella situazione lì. E i miei zii, i fratelli di mia madre, se ne erano già andati tutti. Quindi ci viveva solo mia madre con appunto mia nonna e la sorella piccola, che era la minore delle sorelle di mia madre. Quando però, insomma, mia nonna è morta, non c'era più nessun senso per restare in quella... Non c'era più nessun legame,
sì,
non aveva più nessun senso stare in quella casa, quindi hanno preso su, sono andati a vivere a Rimini. In quell'anno lì però, diciamo, insomma, invece di pagare un affitto... Si sono detti, ma scusa, ma abbiamo una casa lì dove stiamo adesso, dove stanno adesso, e soprattutto se non ci andiamo noi, quella casa è abbandonata, perché non ci va nessun altro. Quindi diciamo che il senso un po' pratico, e poi insomma, del dispiacere, dello spreco di una casa comunque così tanto importante per la storia della nostra famiglia andasse in malora perché non ci volevamo stare più, era triste, rattristava mia madre sicuramente, quindi ha detto no, torniamo a vivere lì. E quindi da quel momento lì abbiamo sempre vissuto lì. Loro vivono ancora
E
lì.
tua madre ha sempre vissuto comunque lì,
Sì.
a livello di
Sì,
famiglia, no?
anche quando era piccola viveva lì. E per questo mi immagino comunque quando i vari cugini e vari zie raccontavano queste storie, anche un po' insomma, per gioco, per spaventarsi tra di loro, dai, ci sta, nel senso come tradizione orale della famiglia, uè, sì, poi quando poi i cugini prendono e tornano a casa loro, la storia horror finisce, per chi invece abita effettivamente lì, insomma. Penso che sia percepita in un altro modo, ecco, quindi.
Beh, sì, perché le case sono un elemento strano. A livello narrativo, le case sono un'entità che può essere sia inanimata che animata. No, non puoi mai prenderla soltanto per inanimata e nemmeno personificarla troppo, perché comunque non è una persona, è un'entità diversa, è una cosa diversa, che può avere un'anima come non può avere un'anima, a livello narrativo, ovviamente. Non nella realtà, a livello narrativo. È semplicemente
Sì.
narrativo. Cosa succede? Che una volta era più comune vivere in posti molto vecchi, perché c'era una logica molto diversa a livello di storia di una famiglia. Una famiglia poteva crescere per decenni, se non secoli, rimanere più o meno confinata nella stessa valle o nella stessa strada o nello stesso sentiero. Difficilmente si spostava. Oppure se ne andavano rami di famiglia e creavano altri rami in giro, ma l'inizio di tutto era sempre nel suo posto. Quindi era abituale stare in posti molto vecchi. E quindi, quindi anche tu, ad esempio, hai vissuto un'esperienza di abbastanza antica, secolare, quella di stare in un posto che aveva
Sì,
una storia molto antica, che parlava di varie generazioni del passato, non soltanto il nonno
o il
o il
bisnonno,
padre, il bisnonno, il trisavolo, il quadrisavolo, e va
esatto.
indietro, indietro, indietro. Quanto va indietro? Quanto può andare indietro il ceppo della tua famiglia?
Questo è un altro, insomma, ostacolo in cui ci siamo imbattuti, perché, insomma, della mia famiglia. Vera e propria, siamo arrivati al mio trisnonno, diciamo così, come linea di antenati, perché il mio trisnonno non era lì, è stato preso lì come garzone per lavorare e poi è rimasto lì perché gli hanno dato il mulino, gli hanno lasciato tutto.
Ok, però ha preso controllo di una situazione non di sangue, ma di storia, di vita. Quindi
Esatto, sì.
è famiglia.
Sì, sì,
Non
sì.
sto parlando di sangue, qui non
Ah
parlo di
no,
sangue.
ok. Sì. Comunque ha preso il controllo di una
Una volta
situazione
era
che era già
così, che
lì.
era
Sì,
capace
sì,
che
sì.
magari te eri un figlio adottivo e diventavi figlio legittimo e
Esatto,
tiravi dritto.
sì.
Cioè, non era così. Il sangue non vuol dire niente in queste
No, no,
cose.
infatti.
Il sangue all'epoca, poi, che era molto incerto sapere di chi fosse cosa o chi, il sangue non vuol dire niente. Conta solo la storia.
No, infatti sì, ha preso sicuramente, insomma, si va
Quindi
abbastanza indietro.
il tuo trisavolo è arrivato lì. Fine 800, tipo?
Sì, circa, sì. Esatto.
Circa. E ha preso il controllo di una stazione più vecchia. Di questa famiglia che stava già lì. Che
Sì.
non si sa da quanto, però.
No, esatto, da quanto no. Però sappiamo che questa famiglia qui era quella che aveva il mulino di là dal fiume, quello di cui ti parlavo prima, che si sono
Ah,
appunto
ok.
spostati in questa nuova parte, diciamo, di qua dal fiume. E anche lì diciamo che è un po' buffa come inizio di questa famiglia perché quando chiamarono appunto il mio trisnonno come garzone erano rimasti pochissimi, erano rimasti in tre, che è strano perché comunque insomma come.
Come è successo dopo l'esorcismo?
Sì, esatto, erano rimasti in pochi ed erano come famiglia composti da una madre, Arnulf, la figlia Einorna e il suocero di questa madre qui. Quindi era anche un po' perché erano morti nel frattempo, probabilmente le persone in mezzo. E quindi hanno detto: dato che è solo una figlia, devi trovare un maschio o qualcuno a cui insomma lasciare un po' il
La
comando della
situazione, sì.
situazione, insomma. E quindi presero questo garzone a 12 anni, che appunto era il mio trisnonno. Che fecero sposare con questa Einhorn, per cui Quindi poi no, lo ha preso in mano il mulino e da lì appunto ci sono i vari figli, ci sono poi tutte le zie nonne, questa cosa strana che insomma erano varie nonne che poi mano a mano si andava avanti, erano personaggi acquisiti e si sono create tutte le varie famiglie che stavano tutte lì perché c'era posto serenamente, fino appunto arrivare a questi anni
Quindi si è
50.
ripopolato
Sì,
improvvisamente,
si è di nuovo ripopolato,
stava per
esatto.
disseccarsi questo luogo, stava per
Esatto.
morire,
Stava per morire, ha ricominciato a ripopolarsi. Quindi di nuovo è un po' questa cosa un po' fisarmonica. Ci sono dei periodi in cui c'erano solo 3 persone e in altri in cui erano 20, cioè, capito? Quindi.
faccio una domanda. Sentiti libera di rispondermi o meno. La casa ha già vissuto delle fasi in cui sembrava dovesse morire. Dovesse estinguersi le persone all'interno. Poi tua mamma addirittura per un attimo quasi ce l'ha fatta. Poi
Sì. Sì, esatto.
alla fine però è tornata.
Sì, assolutamente. Ma io la capisco. È strano. Io la capisco. Cioè, tipo io adesso, anche se sto qua, che me ne sono andata a 100 km lontano, cioè io quando parlo con i miei amici così, e quando dico casa, non intendo mai quella dove vivo adesso. Intendo casa lì. Cioè, per me è un legame molto forte, secondo me, quello comunque che abbiamo. Per cui, quando intendo la casa qui, dico la casa. In Ancona, nel marchigiano sbagliato, come siamo abituati noi.
Lo specifichi.
Sì, esatto, lo devo specificare. Ma mi viene naturale specificarlo.
Ma se capitasse domani in un mondo, cioè in una storia che non c'entra la tua, quindi fai finta che stiamo tralasciando che hai delle sorelle, tralasciando che hai una famiglia e tutto, se improvvisamente ti dicessero: guarda, è tua responsabilità decidere di tornare lì o no, perché la casa in questo momento è vuota, lo fareste o no?
Questa è una bella domanda. E non lo so, forse sì, forse ci tornerei. Se so che è vuota completamente, sì. È
È vuota dei tuoi parenti. Che
vuota dei miei parenti. Sì,
in una casa come quella è una precisazione da fare.
esatto. Sì, cioè nel senso, se è responsabilità mia, in qualche modo no, no, non penso che nemmeno riuscirei a venderla, per dirla. Cioè, non vorrei, piuttosto ci sto io e boh.
Quindi ci torneresti.
Sì, credo di sì.
Ma ti è mai capitato di sognare la casa da sola? Perché tu per adesso la casa me l'hai sempre immaginata, me l'hai sempre raccontata anche tipo nel primo ricordo che avevi, che la casa era da sola. Tu eri da sola nella casa. La casa era l'altro elemento all'interno del tuo ricordo. Non c'era una persona. La maggior parte delle volte, anche questo è tipico a livello narrativo, se collochi un sogno,
Sì.
o collochi una persona con qualcun altro perché devi veicolare un messaggio di rapporto con questa persona, oppure lo collochi in una situazione solitaria, ma appunto perché devi lavorare sull'introspezione. Raramente il posto parla. È
Sì.
molto raro. Nel tuo caso, prima mi hai raccontato che eri da sola sotto il tavolo, da sola. Cioè, eri una bambina sotto il tavolo, o comunque all'altezza tavolo, da sola. Che non
Oddio,
è.
sì.
Cioè, è un'immagine strana, molto
Sì.
strana, perché non genera nessun ricordo. È un ricordo se qualcuno ti sta parlando, qualcuno ti sta dicendo, qualcuno ti sta guardando, qualcuno sta facendo. Ma altrimenti. Non c'è
Ma
ricordo, non c'è ricordo di un posto senza nessuna
non so come
voce, nessun
spiegartelo, in realtà
movimento.
io. Se penso alle ai ricordi più vecchi, io ricordo questo, cioè non so come dirti, non vedo queste immagini di, allora sicuramente magari a livello uditivo, però non riesco a ricordare effettivamente un suono, sicuramente c'è qualcuno dentro la casa, come sensazione,
Ecco.
cioè nel senso c'è qualcun altro, mia madre, vuoi che sia mio padre e basta perché eravamo noi tre. O mia zia, no, c'era anche mia zia in realtà all'inizio, nei primi anni della mia vita. E sicuramente c'era qualcuno, però non è visivamente nel mio ricordo. Cioè, io so che c'è qualcun altro nella casa, però lì in quel momento sono da sola. Ma ero molto sola, cioè nel senso ero molto da sola. Infatti, una cosa che dice mia madre quando. Perché quando siamo cresciute le abbiamo chiesto, ma perché hai fatto una famiglia con 4 figlie? Ma sei pazza? Cioè, ma siamo tante. E lei ha detto all'inizio che le piaceva l'idea di una famiglia numerosa e poi soprattutto diceva perché mi dispiaceva che la Stefania era da sola. E era effettivamente così, io ero sempre da sola e mi ricordo la sofferenza di quella solitudine iniziale, perché poi quando ho i ricordi con anche le mie sorelle, sono tutta un'altra cosa, perché comunque erano molto più divertenti come ricordi, di giochi, di cose che facevamo insieme. Però io ho proprio ricordo di un inizio pesante, come, insomma, non so come dire, di una solitudine, di una grande osservazione. Cioè io osservavo molto senza fare niente, quindi mi annoiavo, cioè, poi io avevo 4 anni e ci stava anche che non facessi
No,
niente di che,
ci
non
sta,
è...
è che tutto parte proprio dall'aspetto del fatto che è molto, 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 molto raro ricordarsi momenti in cui sei da solo, da sola, se non è pregno di significati di vario tipo, che possono essere, non so, un momento, un paesaggio struggente, un posto incredibile, un'immagine forte, un momento particolare, un viaggio, quello che è. Altrimenti di solito c'è una persona, o altre persone, o dei suoni, o degli eventi, o qualcosa da ricordare. Cioè, il cervello si stimola appunto
Sì.
per stimoli. Cioè, se non ci sono gli stimoli, non memorizza. Quindi, se tu sei in una stanza sotto l'altezza del tavolo e fissi il tavolo e non c'è nient'altro, nessuno.
Io ti giuro che è così,
Credo
ricordo che era così
che
come te l'ho
qualcosa non
descritto.
sia passato nel ricordo, perché
Dici?
c'è un grande buco in
Ah,
questa immagine.
boh, non lo so.
Io non la riuscirei a descrivere nella narrativa una cosa così, cioè se dovessi scriverla domani una
Ah,
scena così,
boh.
l'unico modo è mettere una voce fuori campo. Non c'è un altro modo, c'è una voce fuori campo che racconta qualcosa. Hai capito? Ma ti è mai capitato di sognarla a casa? Sognarla
Sì,
proprio.
ma sì, assolutamente. L'ho sognata anche stanotte, sicuramente. Nelle ultime settimane la sto sognando solo casa mia. Ma
Scusa.
proprio. No, no, vabbè, cioè sono abituata, figurati. Poi, ma in realtà non erano manco tutti incubi. Boh, alcuni sì. Però non erano manco tutti incubi, quindi dai. Erano
Ma sogni
sogni.
sempre casa tua, casa, te nella casa.
No, non sogno così spesso a casa mia. Però sì, adesso ci stavo pensando, quindi sto periodo ci sto pensando, quindi è
Qual
normale.
è il sogno più antico che
Il sogno più antico?
hai? Sì. L'altra volta ti ho chiesto il ricordo più antico, questo giro
Ah.
ti chiedo il sogno.
Il sogno più antico? Allora. È veramente così, nel senso che ce l'ho perché mi ricordo, sono abbastanza attenta ai miei sogni
Sì.
e mi è più facile ricordare effettivamente il sogno più vecchio del ricordo più vecchio, è strana sta cosa. Il sogno più vecchio è come se ce l'avessi adesso nei miei occhi, è sempre in questa casa qui, ed è dentro al corridoio della mia casa. E in pratica c'è mia zia. In questo sogno, vestita da sposa ed è in fondo al corridoio vicino al bagno. E in questo sogno è seduta su una delle cassapanche che sono lungo il corridoio. Quindi c'è lei vestita da sposa, seduta su una cassapanca in mezzo a questo lungo corridoio. Le luci sono accese, è un ambiente in realtà abbastanza luminoso. Poi dico luci accese, ma in realtà era giorno, però c'erano anche le luci accese, quindi tutta la luce possibile c'era. E improvvisamente mia zia diventa un toro. È un toro blu, tra l'altro, una cosa boh, particolare. Era un toro particolare. E inizia a corrermi incontro. E io mi sveglio. E da questo è il sogno. Da dentro questo corridoio.
E questo è il sogno più
È il
vecchio che
sogno
ti
più
ricordi?
vecchio
E
che mi ricordo. Ero proprio
quanti
piccola,
anni
quindi.
potevi avere?
Ma qui ne avrò avuti 5-6.
Toro, simbolo, cioè, proprio simbolico, proprio di brutto il
Perché? Cosa
toro,
dice?
eh? No, non me ne intendo abbastanza.
No, lo so.
Questo è elemento di ricerca, ovviamente. Questo è
Ok,
elemento di
ci
ricerca. Però il
guarderemo.
toro non è un animale normale da sognare, eh?
No,
Sono
boh.
abbastanza sicuro che qualche antico ateniese è morto male dopo aver sognato il toro. Una
Ah
roba
sì,
simile. O ha
oddio!
vinto qualche guerra tosta contro gli spartani. È uno di quelle cose che.
Anche
Non.
perché a
Il toro.
4-5 anni forse
Ma
manco
cosa
l'hai
ne so
visto un
io di questo?
toro. Un toro.
No,
Un
sì, lì.
toro.
Allora, no, aspetta, lì noi vivendo in campagna sono sicura che l'avevo già visto un toro.
Probabile. Però l'idea è che
Probabile.
il toro ha veramente un'immagine molto
Boh.
particolare.
Boh, non lo
Questo
so.
è curioso, ma e va bene, però questo è comunque un sogno di quelli che appartengono a quella sfera, diciamo, un po' surreali, no? Che quindi non.
Sì.
Magari magari inquietano quel momento lì o mettono un po' d'ansia in quel momento lì perché devi scappare, cose così, però
sì.
non lo percepisco come veramente uno di quei sogni che lasciano l'onda lunga. Premesso, dopo magari possiamo anche approfondire, anche io sono un sognatore fervido,
sì,
pesante, quindi diciamo che quando parliamo di sogni posso capire anche la differenza fra sogni che magari sono intensi ma brevi, sì, momentanei, sì, o sì, sogni sì, anche non intensi ma che non ti mollano più, quelli che te li ricordi a livello proprio a livello di sentimento sulla pelle per anni,
sì sì sì,
capitano. Quello più intenso qual è stato? Quello che ti è rimasto più?
Più intenso?
Dentro. Sì.
È una cosa un po' particolare, adesso mi vergogno a raccontartelo, però...
Allora. Sì, non ti vergognare, ecco, okay. Non è che... Insomma, se poi non te la senti lo stesso, non ti preoccupare.
No, no, no.
Però, insomma, se è scabroso lo capisco.
No, mi vergogno perché è un sogno scemo, però per me è quello che mi ricordo che è stato più strano, mm-hmm, insomma, per... Allora, è particolare perché, e me lo ricordo soprattutto così bene, nonostante siano passati anni, perché quando l'ho raccontato a colazione, è finito per essere un racconto condiviso, perché anche le mie sorelle avevano fatto quello stesso sogno, più o meno, da diversi punti di vista. E
no,
quindi...
aspetta, le tue sorelle avevano sognato, quando tu le hai raccontato le tue sorelle, loro ti hanno rivelato che avevano sognato lo stesso punto di... cioè diversi,
sì,
punti di vista, lo stesso sogno?
Sì, è successo questo.
Ok.
Allora, cioè, allora, il sogno è veramente scemo, nel senso, mm-hmm, non so nemmeno come dirti l'evento, però l'abbiamo vissuto dai nostri quattro punti di vista. E infatti... Il motivo per cui me lo ricordo così bene è perché ricordo più che altro la sensazione a quella colazione lì, attorno a un tavolo, che qualcosa ci stava legando. Cioè, nel senso, nella notte qualcosa ci aveva legato. Perché, insomma, vuoi la suggestione di qualcosa che avevamo visto, non lo so. Però avevamo fatto tutte e quattro lo stesso sogno. Che tu dicevo, due, vabbè, ci sta.
No, due, è già praticamente impossibile.
Due ci sta.
No,
ma
è già impossibile,
Ti dirò, è successo che facessi sogni a due con le mie sorelle. Però, capito, così a quattro c'è rimasto. Perché a quattro cioè, per i nostri numeri era, boh, non lo so, assurdo. No, non so com'è.
E quindi in quattro avete sognato lo stesso sogno da punti di vista differenti.
Lo stesso evento,
okay,
chiamiamolo evento, okay, perché
okay,
è una
okay,
cosa strana. E l'abbiamo sognato da quattro punti di vista. L'evento te lo dico velocemente,
sì,
ognuno si stava facendo i fatti suoi in un punto determinato, sempre nella casa,
okay,
però ognuna era in un punto particolare e c'è una corsa, una rincorsa di due delle mie sorelle che si rincorrono e girano nelle varie zone della casa e la cosa strana è che le altre due sorelle che sono più ferme nel loro sogno, quindi più stanno facendo un'azione o sono bloccate in qualche modo in un punto specifico della casa, vedono questa scena.
Ok.
E quindi quando ce la siamo raccontata è, io la stavo vedendo, ero lì nel cortile, io la stavo vedendo dalla camera. Quindi trovo la
stessa
proprio
punti
scena
di vista, come le telecamere.
Esatto, come se ognuno avesse una telecamera, avessimo fatto un montaggio durante la colazione, mentre stavamo chiacchierando.
Oh, ok, è assurda come cosa, però va bene, ok.
È stato assurdo anche per noi.
Mai sentito.
Ma infatti, nostra madre che era lì con noi, che faceva colazione, non capì, cioè ci ha guardato un attimo come, siete vi drogate, che cosa è successo, insomma non capiva bene la situazione. E quindi il sogno praticamente è che io vedevo, insomma, queste nostre due sorelle che si rincorrono e cambiano alcuni elementi, cioè ad esempio io dal mio punto di vista ho visto solo un lenzuolo con delle zampe di gallina da sotto, un'altra con un punto di vista ha visto una gallina, l'altra stava rincorrendo una gallina e la gallina che era una delle nostre, cioè una delle mie sorelle, non vedeva se stessa come una gallina, infatti diceva ma non c'era una gallina nel mio sogno, ero io che scappavo da Sivele e da sbagliate, non abbiamo fatto lo stesso sogno e noi abbiamo capito, ma no, eri tu la gallina.
Oddio santo.
E infatti lei si ricorda che vedeva tutto, insomma, un po' più grande, un po' più...
deformato.
Da una prospettiva bassa, esatto, più deformato.
Ma com'è possibile che abbiate fatto tutti lo stesso sogno? Allora, escludendo il fatto che comunque vada, completamente. Non è un sogno che, fra parentesi, inquieta in qualche modo. Quello che inquieta non è il sogno.
No, non era una...
È la condivisione, dello stesso.
È la condivisione. Esatto. È la condivisione. E soprattutto non tanto il fatto... Perché sarebbe stato strano, in realtà, anche fare lo stesso sogno dallo stesso punto di vista tutte e quattro. Perché anche lì, comunque, sarebbe strano, però è la stessa storia. La cosa che ci ha stranito, cioè che ci ha lasciato lì un attimo interdette, era che fosse da ognuno dal suo punto di vista, come se fossimo effettivamente in un luogo. So come spiegartelo. Se tu sogni che stai rincorrendo una persona, sì, e poi i tuoi fratelli tutti sognano che stanno rincorrendo quella persona lì, quattro persone hanno fatto un sogno uguale in una notte. Ma il fatto invece che fossimo noi, ognuna dal suo punto di vista, in punti diversi della geografia della casa, quello ci ha proprio detto cosa, perché era strano per noi quella cosa lì. E poi ognuno se l'è visto nel suo stile, il suo sogno. Insomma, i tre sogni erano abbastanza positivi, allegri, il mio sogno era horror, ad esempio. Però...
Com'era il tuo, dal tuo punto di vista?
Il mio era assolutamente terrificante, cioè... Tipo? Praticamente io ero dentro la casa, ero l'unica dentro la casa, le altre correvano, poi sono passate dentro la casa ma uscendone in qualche modo, e una delle mie sorelle era fuori, che stava stendendo i panni. Dal mio punto di vista io ero chiusa dentro la mia camera, ma non chiusa, cioè la porta era aperta, io vedevo una fetta di corridoio, mm-hmm, però non riuscivo a muovermi, cioè io ero... Nella nostra camera fai conto che tra i due letti c'era una poltrona, io ero seduta su quella poltrona lì, ma ci stavo affondando dentro, come se non potessi uscire assolutamente da quella poltrona.
Come se la poltrona ti stesse ingoiando.
Esatto, mi stava inglobando in qualche modo, e il mio punto di vista, quindi diciamo i miei occhi, che lentamente scendevano. Ora, i nostri letti diciamo che erano appunto molto antichi, quindi erano alti tipo 1,20 m, fai conto. Insomma, io sono alta 1,60 m, vicino al letto mi arriva all'ombelico il materasso, per dire, e sotto è tutto, insomma, l'altezza delle mie gambe è tutto, c'è tutto il buco, quindi
il classico letto dove i bambini gotici si nascondono sotto, quello lì.
Esatto, esattamente, quei insomma erano altissimi i letti sotto. E quindi io mi ricordo che la mia visuale appunto cambiava, cioè da sopra al letto, scendendo piano piano, affondando in questa poltrona, la mia visuale cambia e io vedo vedo il corridoio, ma da sotto il letto.
Okay.
Quindi vedo a un certo punto una porzione di stanza barra corridoio da sotto al letto. I due letti, contestualmente al mio affondare, si stanno chiudendo su di me, quindi stanno formando una specie di triangolo col muro, chiudendosi, e dal baule che era di fronte, quindi ai piedi dei due letti, quindi era esattamente di fronte a me dalla poltrona, esce questo mostro, vabbè, insomma, era un incubo. Quindi esce questa cosa...
No, aspetta, non tralasciare.
Ah, no, ti dico, era semplicemente una forza molto... che io ho tradotto, diciamo, come quella che mi stava facendo affondare dentro la camera... Mm-hmm. E non, però non esce un mostro definito, che ne so, uno scheletro, o un mostro delle paludi, o comunque qualcosa che avesse un confine, ma più una forza, una cosa trasparente, cioè nel senso io sentivo questa cosa, capivo benissimo dove era, però non la vedevo, sentivo perfettamente la direzione di quella forza che mi stava facendo affondare dentro la poltrona, ma non la vedevo perfettamente, vedevo un'oscurità.
Okay. So
come dire, era come una luce che si spegne, però c'è ancora tutto. Insomma, non so bene come spiegare quella cosa, perché era molto intangibile in realtà. E mi ricordo, in questa situazione per me è terrificante, perché non riuscivo a muovermi e tutta la mia camera mi stava mangiando, che in quella piccola porzione di corridoio vedo passare un lenzuolo con delle zampe di gallina sotto, e una delle mie sorelle che sta rincorrendo sto lenzuolo per prenderlo. Ovviamente dal mio punto di vista era comunque una cosa terrificante, perché pensavo che cos'è? È una specie di fantasma, cos'è? Sembrava un fantasma dal mio punto di vista, un fantasma finto però, come ad Halloween, con il lenzuolo effettivamente.
Con i buchi negli
che però,
occhi, sì.
Esatto, che dicevo, oddio, però effettivamente non è una persona, quindi è un'entità, perché ha delle zampe? Non capivo il fatto delle zampe, pensavo comunque che fosse una cosa strana, che avesse senso che ci fosse un lenzuolo intorno. Quindi a colazione racconto questo sogno E una delle mie sorelle mi dice: ma come, ma io stavo inseguendo una gallina che stava correndo da tutte le parti e a un certo punto si è impigliata in un lenzuolo, per questo che aveva il lenzuolo sopra. E quindi, ah, grazie, mi hai spiegato perché nel mio sogno ho visto sta cosa. Ma come? Com'è possibile che io ho visto questa cosa e tu l'hai vista? No, ma aspetta, ma io, un'altra sorella, io ero fuori che stavo stendendo i panni. Eh sì, infatti, perché tu hai steso il lenzuolo e la gallina si è impigliata nel lenzuolo.
E
E
tutte le visioni
l'ultima, tutte
componevano.
le visioni componevano il suono. E l'ultima che diceva, effettivamente, sì, io mi ricordo che a un certo punto mi impigliavo in un lenzuolo e non capivo più niente, dove stavo andando, cosa stava succedendo. Quindi,
Però
questo è quanto.
c'è una piccola cosa che devo chiederti, ma non l'abbiamo mai detto. Però ormai lo do per scontato. Tu sei la sorella maggiore.
Sì. Io sono la sorella maggiore.
Ed eri l'unica dentro.
Io ero l'unica dentro.
E il tema anche dell'altro
Sì.
episodio era che il dentro ti è sempre sembrato un posto
Sì, assolutamente.
non molto sereno.
No, ma infatti io tutte le volte che ho sognato il dentro di casa mia non è mai stato un sogno felice.
Adesso ti racconto una roba, due cose. Primo, anche io una volta ho sognato questo effetto di calare, no? Quello che mi hai raccontato prima di scendere, no? Mi ha colpito perché mi ricordo benissimo che uno dei sogni più vividi che ho, che ero io che andavo improvvisamente mi alzavo, ma non so, non, nella mia testa non stavo sognando. Ero a letto e prendevo improvvisamente, aprivo gli occhi perché devo andare in bagno. Ok, quindi mi alzo e vado verso il bagno. Arrivo davanti allo specchio del bagno, ricordo fortissimo, in parentesi ero in camera di mia madre, quindi era strano, stavo dormendo in camera di mia madre tantissimi anni fa. Attualmente dormo in camera di mia madre perché vivo nella vecchia casa di mia madre. Ma all'epoca no, all'epoca non stavo in quel piano lì, non era il mio piano quello lì, lo è adesso nella maturità, non da bambino. Quando sono arrivato davanti allo specchio, ho aperto gli occhi, ho guardato lo specchio e io so che la mia faccia non stava mutando, non stava facendo niente, ma la faccia nello specchio sì. Ha iniziato a aprire gli occhi e aprire la bocca, a spalancarli in maniera fortissima e poi la pelle mi è diventata rossa e sono iniziato a scendere perché avevo la netta sensazione che mi stavo sciogliendo. Quindi ho iniziato a vedere la telecamera che scendeva così, finché
Esatto.
ho toccato il pavimento e ho fatto clock. Con la tempia che si appoggiava di lato e ho fissato la base del lavello del bagno per un tempo imprecisato che per me sono state di qualche ora
Mamma mia.
immobile senza potermi muovere, senza corpo. Quindi per dire, mi colpisce questa immagine che di te che scendi perché
Sì.
mi evoca un ricordo molto preciso di un sogno molto preciso che mi ha colpito nella mia infanzia, molto.
Cavoli, peso anche
L'altra cosa che
questo.
ti dico è che secondo me te sei una da sogni prolungati, sogni a puntate.
Sì? Come
Non è un.
fai a
No,
saperlo?
cos'è?
A naso?
Non lo so.
Sì, io vado a
Sarà perché
puntate, vado a luoghi e
noto
tutto.
certi pattern che ho anch'io, a livello
Sì,
di chiarezza nei
assolutamente.
sogni.
Sì.
Anch'io per anni ho sognato, per tantissimi anni ho sognato, ho fatto un sogno a puntate. Che all'inizio non potevo interpretare in nessun modo, lo subivo in maniera passiva. Poi negli anni ho imparato a dominarlo e soprattutto gli ultimi anni me lo sono goduto perché potevo fare quel che volevo. Quindi ogni notte potevo
Sì.
tornare e in posti diversi perché quella era l'unica
Sì.
concessione che dava al sogno. Scegli tu dov'è il playground, dov'è il parco giochi. Però
Bellissimo.
li conosco tutti. Ogni tanto,
Bellissimo.
tuttora, sogno dei posti che non conoscevo e mi rendo conto che fanno parte di periferie che non ho mai
Ah, wow.
indagato all'epoca e purtroppo non so più tornarci. Quindi sono stato
Mannaggia.
bannato dal mio
No,
playground.
no.
Ogni tanto mi capita che mi ricordo, il mattino mi rendo conto di essere stato in certi posti che all'epoca avevo solo visto da lontano. Una volta mi è capitato di essere stato in un posto che ho visto da un punto di vista diametralmente opposto a livello geografico. Vedevo una
Bellissimo.
scogliera da ragazzino e poi sono stato nella scogliera almeno 10-12 anni dopo, là, a
Bellissimo.
vederlo. È una cosa che ho vissuto per tanti anni. È tutto
Bellissimo.
nato all'inizio quando ero bambino, perché mi ricordo mio babbo fuori da questa casa di Punta Marina, Punta Marina presente, no?
Sì.
Avevamo una casa lì, ero rimasto probabilmente da bambino colpito di aver cambiato casa per la prima volta d'estate. Capita, no? Non hai mai vissuto fuori di casa tua, la prima volta che vai fuori ti rimane dentro.
Esatto.
Mi ricordo che però era un settembre e per chi ha vissuto al mare come me durante la giovinezza, il settembre era il momento in cui abbandonavi l'estate e tornavi a scuola. E E a me è rimasto dentro, perché mi ricordo che quella luce settembrina tuttora la riconosco quando sono in giro. Quella luce lì mi mette malinconia, perché mi attiva tutto un processo mentale che mi ricorda momenti diversi. Okay? Mi ricordo mio babbo che mi salutava da fuori casa. Mio babbo, fra parentesi, dopo ha divorziato, è andato a vivere lì, anni dopo. Ed era una scena che non è che mi faceva un gran piacere. Facevo un 2 più 2 che non è che mi faceva impazzire. Sa di fatto che tutto è nato lì. Da quel giorno, il giorno dopo, mi sono ricordato di quel sogno prima di andare a letto e ho detto, ah, ma chissà dove sono. E ho iniziato a sognare di camminare lungo la via. Poi dopo ho voltato la via, poi ne ho voltato un'altra. Poi ho raggiunto la spiaggia, poi ho raggiunto la pineta, poi ho raggiunto la piazza dell'orologio, il viale con le monete.
Bellissimo.
La casa sulla spiaggia dove c'è sempre l'assassino e mi beccano sempre. Il centro commerciale dove c'è la bestia rossa che mi segue. Cioè, ho proprio luoghi che ho vissuto per, non so, 10.000 giorni. Ma non parliamo di me. Sono abbastanza sicuro che capiti anche a te.
Sì, sì, ho tutta una serie di geografia dei miei sogni. Nel senso, di luoghi che effettivamente in cui sono stata. Molti di questi luoghi non li conosco, ma saranno sicuramente parte di qualcosa che ho carpito, insomma, nella mia infanzia. E molti, cioè ora che ci penso così mentre te lo sto dicendo, hanno tutti una casa base. E sono tutte case bellissime, cioè in realtà non inquietanti. Sono tutti posti belli. E se parliamo di questa serie di sogni qui a puntate. E quindi, boh, in realtà...
Ma questa casa è tipo il luogo dove ti puoi nascondere, luoghi... Che luogo è questa casa nei tuoi sogni? Perché c'è anche tutta una teoria, Cioè potrebbe essere la visione che la casa... come si dice? È la trasposizione della casa nel tuo contesto onirico. Non è detto che sia un posto inquietante,
No, infatti, in realtà no, sono molto belle queste case qui che ho presente nei miei sogni. Le ho sempre vissute molto come molto positive, come molto, luoghi molto belli, molto luminosi. In realtà non li ho mai sognati quasi mai di notte, cioè era sempre giorno in queste case. E soprattutto erano anche queste case qui immerse in una natura comunque molto strana, con alberi che facevano cose, però vabbè, insomma, questo è il fantasy del sogno. Però erano tutte in realtà case molto belle, molto, in cui mi piaceva molto stare. E quando mi capitava che iniziavo a sognare e mi rendevo conto di essere in questi luoghi qui, ero felice e mi impegnavo con tutta me stessa di restare nel sogno, di capire come restare più possibile lì, in questi luoghi. Ma erano tutti luoghi molto positivi. Se devo dirti in realtà con chi ero in questi luoghi, mi sa che ero da sola anche lì. Però erano cose positive.
Mi sembra un dischetto leitmotiv del...
non lo so.
Della tua fantasia.
Allora, c'è da dire una cosa.
Per ora.
devo già dire una cosa. La mia attività onirica così è sempre stata abbastanza, insomma, invadente, diciamo, nella mia vita.
Okay.
E quando ero piccola, proprio a livello di sonnambulismo pesante, cioè io prendevo e andavo proprio con le mie gambe.
Tu mi vuoi dire che eri sonnambula in casa?
Sì. Vale, perché ridi?
No, non rido un cazzo.
No, Vale ha riso, l'ho sentita, ha fatto uno sbruffo.
No, che deve essere, insomma, un'esperienza interessante in un contesto che c'hai, insomma, così vagamente descritto, deve essere veramente molto interessante.
Allora, io non ho nessun ricordo mio di queste cose qui, ma ho i racconti di mia madre che era terrorizzata, e infatti mio padre quando mi metteva a letto... E mi legava praticamente al letto, cioè quando chiudeva il lenzuolo faceva in modo che io non mi muovessi più, non riuscivo più a muovere manco un braccio, perché erano disperati da sta cosa qua. E io ne facevo di tutti i colori la notte, cioè andavo ovunque.
Infatti, tu mi vuoi dire che non ti sei mai mai svegliata
mai.
In questa fase?
Mai.
Quindi non hai mai avuto un ricordo improvviso?
Io non ho un
ricordo
di essermi... Me lo dicevano, che potrebbe essere tutto falso, per quanto ne so io. Mi ha raccontato che ero sonnambula. Ma il bello è che Mia mamma mi sgamava perché sentiva dei rumori, magari lei avendo poi il sonno leggero, e quando si è accorta poi che io ero sonnambula, ciao, e il suo sonno era leggerissimo perché doveva capire quando mi muovevo, come, dove e perché. E in tutto questo periodo qui io dormivo insieme a loro, ero nella stessa stanza con loro perché loro si potessero accorgere se scendevo dal letto, eccetera. A quanto pare ero una spia russa perché non mi sgamavano mai quando sentivano il rumore di... dalle altre stanze, sentivano i rumori dalle altre stanze quando si accorgevano che ero fuori dall'acqua scorrere, perché magari aprivo l'acqua, così. E uno dei più inquietanti è stato che mia madre appunto sentiva camminare nella sala, che è la sala che ti dicevo prima, quella dove facevamo i compiti, dove prima non c'era il pavimento, eccetera. E il tavolo è molto molto grande in questa sala qui, la occupa praticamente quasi tutta, e fai conto, boh, sarà... 3 metri per 2, insomma, è abbastanza grande, come anche 4 metri forse, lungo. E in pratica accende la luce, quindi io ero al buio dentro questa stanza e camminavo in cerchio intorno al tavolo senza mai prendere gli spigoli di sto tavolo. Cioè che io da sveglia ci sbattevo in sto tavolo, negli spigoli, mi facevo un sacco male. Da dormiente, con gli occhi chiusi e la luce spenta, giravo serenamente intorno a questo tavolo senza svegliarmi e senza sbatterci, quindi senza farmi male. Quindi mia madre mi ha preso, mi ha accompagnato nel mio letto, ma insomma lei era abbastanza inquietata da questo episodio. Altre volte mi trovava sempre al buio comunque, riuscivo a muovermi tranquillamente perché giustamente conoscevo casa mia, quindi mi muovevo tranquillamente.
Cioè, memoria muscolare e...
Esatto,
e sensoriale.
La memoria muscolare. Era attiva. E altre volte, ed è stata, diciamo, questa la volta più grave per cui avevo iniziato probabilmente a preoccuparsi, a capire un po' perché, come, dove, quando, che non mi hanno più trovato in casa. Cioè si sono svegliati, io non ero nel mio letto e non ero in casa, ero uscita fuori. E iniziano a cercarmi disperati, perché ovviamente nella mia scia della mia fuga tutte le porte erano aperte. Io ho aperto la porta della camera, la porta della sala, il portone dell'appartamento e il portone di tutta la casa finale. Erano tutti spalancati. Iniziano a correre a cercarmi in giro e mi trovano a 200 metri dalla casa, seduta sul portone dei miei vicini di casa che accarezzavo il gatto. Così. Coi piedi scalzi, col pigiamino, infangata fino alle ginocchia, che ero arrivata fino a lì. E accarezzavo il gatto nel portone di casa dei miei vicini. Perché fai quella faccia? No, perché non è...
No,
sonnambulismo. Cioè, sonnambulismo.
No, assolutamente.
Però lì, capito, i miei si sono spaventati al punto che hanno detto
sto cercando di mantenere la maggior parte... Cioè, proprio il pensiero critico acceso 100.000 in questo momento. Okay. Che sia chiaro. Cioè,
assolutamente.
Devo mantenerlo. Okay?
Io ti racconto tutto come... E quindi lì si sono preoccupati al punto che poi mi controllavano bene, mi chiudevano bene le lenzuola intorno a, dopo da lì. È calata. Crescendo è calata questa cosa qui e anzi adesso non mi muovo nemmeno più particolarmente nel letto.
Ok, ok.
La casa l'ho sognata tante volte, ma non è un sogno che ritengo cioè non è uno dei sogni che definisco a puntate, perché sono tutti sogni estremamente diversi. E sempre comunque con delle condizioni diverse del sogno, cioè in cui io non, in realtà non sono molto mobile, per spiegarti.
Sei una spettatrice,
esatto, sì.
Inerme.
Esatto, quando sogno casa mia sono più che altro spettatrice, non ricordo di aver sognato io di muovermi effettivamente dentro a casa. Infatti quando il mio primo sogno in cui mia zia si trasforma in toro e mi rincorre, sì, io sono immobile, cioè io terrorizzata, sono immobile. Sono degli occhi che stanno lì e che si vedono arrivare addosso questo toro vestito da sposa. Però non mi muovo effettivamente, non ho ricordi di sogni dentro la casa, cioè in cui io mi muovo. Ho ricordi, cioè ho dei sogni in cui io sono un punto di vista.
Ok. Ma hai mai sognato posti che non hai mai visto in casa?
Dei sogni, scusami?
Che hai mai sognato dei posti della casa che in realtà non hai mai visto?
No.
Quindi tutti i posti della casa li hai sempre visti? Cioè, i sogni che hai fatto della casa...
I sogni che ho fatto della casa sono...
Collocati in luoghi,
sì,
che
sì,
tu
sì,
sapevi che era casa?
Esatto, sì.
Non hai mai fatto dei sogni in cui non riconoscevi il posto, ma sapevi che eri in casa tua?
No, non mi è mai successo.
Ok. Questo mi
Non so cos'è che
incuriosisce.
volevi, dove volevi arrivare,
No,
però.
no, 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 perché a me è capitato, cioè
Ok.
a me era più
Sì.
una domanda a cui stavo seguendo. I sogni sono cose molto particolari delle persone, cioè non è.
Sì, infatti, boh.
A volte parlano di certe cose, altre volte no. Altre volte ti immagini che tutti sognino quello che sogni te, ma non è così. Cioè, in realtà l'attività onirica è molto, molto personale. Quindi in questo caso qui te lo chiedevo perché a me è capitato un miliardo di volte di sognare posti che ero sicuro fossero una cosa, ma non avevo mai visto quella cosa. Cioè, ero sicuro
Sì.
fossero
A
quella cosa.
me capita
Ne
tipo per le
avevo
persone,
l'intensità fortissima.
cioè nel senso mi capita di vedere delle persone, di sapere che sono quelle persone lì, ma guardandole non sono quelle persone lì. Magari sono degli animali o degli oggetti, non so come dire. Cioè tipo potrei sognare te,
Sì.
però non nelle tue forme, non con quella faccia, però so che sei te.
Ecco. È
Cioè
ed è
quello sì.
esattamente quello che intendevo per la casa.
Esatto, no, per i luoghi non mi è mai successo, cioè non mi è mai successo di sapere. Ah, no, aspetta. Mi è successo, non tanto per casa mia, ma proprio come un esterno, cioè un esterno, non so come dire, un luogo più naturale,
Sì.
che appunto mi facesse dire è casa mia, cioè il bosco di casa mia, è tutto come casa mia, però in realtà no, era assolutamente diverso, cioè. Me lo ricordo perché non ci assomigliava per niente, era proprio tutta un'altra cosa. Era un'altra conformazione. Però in quel momento lì lo stavo riconoscendo come il mio giardino di casa, insomma, l'entourage ambientale di quella casa lì. Però era tutto diverso.
Te non hai mai fatto tipo quelle cagate che fanno adolescenti le persone di tipo
Non ti ho sentito,
serate,
scusami.
ma no, dicevo, non hai mai fatto quando eri una ragazza quelle cagate che si fanno a volte, no? Fra amici, tipo di dire adesso stiamo
Tipo?
svegli, seduta spiritica. Te
Ah, sì,
lo
sì.
chiedo perché tutti
Sì,
l'hanno
l'abbiamo
fatto,
fatta,
in
tutti,
realtà,
tutti
praticamente
l'abbiamo
tutti l'abbiamo
fatta.
fatto. La fase, diciamo, quella pseudomistica, quella
Sì,
in cui
assolutamente.
tendi a volerti interrogare, quindi ti perdi in quelle
Sì,
che
sì,
da
sì.
adulto ti rendi conto che sono cazzate, alcuni non se ne rendono conto, per cui ti danno dritto, però la maggior parte di noi se ne rendono conto e vabbè. Però
Sì.
l'hanno fatto più o meno tutti. Tutti hanno avuto quel momento in cui. No,
Ha voglia, noi figurati. Puoi immaginare,
ma
insomma.
te lo chiedevo per quello.
Sì, no, allora.
Sempre perché magari ci sono degli elementi che sono interessanti da raccontare, eh. È quello che mi interessa. Io sto guardando l'aspetto puramente narrativo.
Certo. Allora, io mi ricordo che. Allora, ho iniziato questa cosa qui con i miei amici. Perché quando lo volevo fare con le mie sorelle, non volevamo mai tutte e quattro. Nel senso, non sì, ci incuriosiva come cosa, però no, dai, non facciamolo. Così, un po' in ansia, in paura. Quindi lo feci una volta con i miei amici, ma veramente in modo stupido, non avevamo nemmeno delle regole effettive. Insomma, penso che usavamo tipo un ciondolo, mi pare. Usavamo una specie di ciondolo. E quando lo
Un
prese.
peso
Un peso,
è
esatto, un
tipico.
pendolo.
È tipico.
Esatto. E se tirandolo su faceva un cerchio, era tipo,
Sì,
avevamo deciso, se lo
sì,
tiriamo
sì.
su e fa un cerchio è sì, e se tiriamo su e fa una riga è no.
Sì, è un classico. È un grande
E quindi
classico.
facevamo, esatto, e quindi dopo vabbè ovviamente del gruppo di amici, guarda caso chi doveva tenere il pendolo ero io, sempre, fisso, proprio, chi lo tiene? Ma dai, tienilo tu, fallo tu questa cosa qui, vabbè, va bene. E quindi mi ricordo che facevamo queste cose qui e se ce l'aveva in mano qualcun altro, non veniva fuori niente. Se ce l'avevo in mano io, in qualche modo qualcosa succedeva, diciamo. Qualche comunicazione plausibile veniva fuori. E dopo,
Ok.
da questa cosa qui, qua, dato che comunque cioè, ci emozionava, perché diciamo, cavoli, ma quindi funziona? È vero, in qualche modo, insomma. Probabilmente perché io riuscivo più muscolarmente a dargli quell'impatto di voler io far arrivare quella cosa. Quindi quando ho visto che mi veniva bene, ho detto, dai, facciamolo anche a casa. Scopriamo, no? Cos'è questa benedetta presenza che sentiamo. E allora l'ho raccontato alle mie sorelle, vi giuro che funziona, vi giuro che funziona. Però, insomma, proviamo e sì, viene, non viene, insomma, non succede niente di che. Quindi ci resta un po' l'amaro in bocca di uffa, no, non si è riuscita a trovare niente. E in pratica una volta noi facevamo questo gioco, che è insomma, la storia che formi facendo la sigaretta, avrete fatto anche voi, che scrivi chi è lui, chi è lei, e poi senza dire agli altri chiudi il foglio, scrivi un inizio di una storia, chiudi il foglio, lo passi, l'altro senza leggere quello che hai scritto tu va avanti
Ok, sì.
nella storia e poi si passa così. Ecco, la versione più, insomma, classica era nome di lui, nome di lei, dove sono, cosa fanno, di modo che ci sia un
Sì,
canovaccio
certo.
che tenga in qualche modo. Però noi una sera decidiamo di non seguire questo canovaccio. Cioè, ci viene da dire tipo, ma scriviamo a caso quello che viene. Quello che dalla tua fantasia ti viene fuori, scrivilo.
Ok.
E quindi iniziamo a fare questa cosa qui, facciamo il primo giro, apriamo i fogli, leggiamo, e ovviamente sono tutte castronerie che non hanno senso, tipo pezzi di inizi di storia che vanno avanti, magari si agganciano due o tre frasi, però non tutte. Quindi dici, boh, vabbè, che strano, insomma, qualcuno magari aveva sbirciato. Però sentiamo che c'è qualcosa che ci, insomma, che ci sta tenendo lì, che
Sì.
vogliamo continuare a fare questa cosa.
Ok.
Perché se no diresti, vabbè, chiudi e molla sta cosa, non ha senso, cambia gioco. E io ammetto che un po' speravo che si arrivasse a questo punto, nel senso che stavo facendo questa cosa qui, diciamo, senza dirglielo in modo esplicito, perché speravo che ci fosse un qualche legame, comunque ero convinta, insomma, ero convinta che ci fosse un qualche legame tra di noi che potesse funzionare per far venire fuori qualcosa di interessante.
Ok.
Immaginati comunque, siamo lì insomma intorno a questo tavolo, davanti al fuoco, quindi è anche un ambiente molto suggestivo. E vedo che inizia, insomma, la storia inizia a prendere, cioè le varie storie che iniziamo a passarci a leggere, prende una piega un po' horror, insomma, un po' e nella notte buia e tempestosa, insomma, si va sempre verso una cosa abbastanza brutta. Al che io dico con loro, ma scusate, proviamo a fare, cioè, insomma, proviamo a fare una... Adesso dico, boh, una preghiera per cercare di collegarci. E se c'è qualcuno che vuole scrivere tramite le nostre mani, lo può fare. Così, una primitiva tavola
Sì,
Ouija
sì, sì.
tramite
Sì.
mani, ok? La facciamo la prima volta, non succede niente. Dai, proviamo, facciamo un'altra volta. Questa volta qui, io me la ricordo, eravamo molto prese. Cioè, eravamo molto concentrate col nostro foglio. E quando l'abbiamo riletto, quello che è venuto fuori, cioè nel senso i quattro fogli che erano venuti fuori avevano senso, diciamo. E il senso era smettete di fare questa cosa. Il senso delle
Sì.
frasi che hanno detto chiudete, basta. A noi ci è preso un cagà, cioè ci siamo cagate in mano,
Ma non ti
abbiamo.
ricordo esattamente qual era la sequenza?
Le parole esatte.
No, non le parole esatte, però diciamo anche soltanto una sorta di.
Una sorta. Ah, era. Boh, non fate quello. Ah, aspetta. Quello che state facendo non, insomma, non va bene. In qualche modo, se aprite queste porte, poi non si possono più chiudere. Insomma, era una cosa simile a questa cosa qui che ti sto dicendo. Era. Non fate entrare qualcosa di cattivo. Cioè, quello che sta parlando era qualcosa di benigno. Un'entità benigna, al di là
Ok.
di noi quattro, che ci diceva smettete di fare questa cosa qui. Perché avete avuto fortuna che io adesso vi sto dicendo sta cosa. Noi leggendo queste parole che avevano senso e che avevano questa conseguenzialità, soprattutto con questo warning, cioè nel senso questa avvertenza di chiuderla lì. Ci è preso un colpo, abbiamo preso tutti i fogli che avevamo prodotto quella sera lì, anche quelli del gioco, li abbiamo buttati nel fuoco immediatamente e ci siamo dette due Ave Maria tra di noi per chiudiamola così, no? Per, insomma.
Due Ave Maria d'ordinanza, sì.
Esatto, quelle che dice prescrive il medico, via, dai, sai, dato che non abbiamo capito bene cosa è successo, l'abbiamo chiusa lì. Poi altre volte dopo quella non sono più successe perché ci siamo veramente cagati in mano. Poi vuoi che fosse la suggestione nostra, però, insomma.
Ma giusto per.
È stato abbastanza suggestivo come.
Visto la citazione specifica che ti è tornata alla memoria, Stefania, ma. E mi ricordo cosa mi hai detto la prima volta che ci siamo conosciuti, che mi hai parlato della casa. Ma ci sono delle porte che non hai mai aperto là?
Sì, assolutamente. Sì. Beh, vuoi che una sicuramente è quella della stanza murata dove c'è il pozzo. Quindi quella non l'ho aperta, ma perché non c'è una porta. Lì proprio non c'è la porta. Porte,
No, dico porte.
no, perché le avrei aperte, se no, in qualche modo. L'unica porta, cioè se ci... Allora, comunque era casa nostra, quindi per quanto fosse paurosa la cosa... La curiosità era molta di più, cioè la curiosità di scoprire e di scovare tutte le stanze di casa nostra era molto più dell'ansia, perché comunque dici, vabbè, è solo ansia, è solo una casa, apri tutte le porte che puoi aprire. Le porte che non ho mai aperto sono chiuse per i mu cioè sono chiuse dal cemento, non sono porte. E una delle stanze chiusa appunto per cui non ci puoi arrivare perché ci sono dei muri. L'unica apertura che ha è questa botola, ma non ha una maniglia. C'è una botola nella parte vecchia della casa, e che quindi mi piacerebbe vedere. Cioè, quando eravamo piccole, insomma, il babbo ci diceva: ah, ci sarà un tesoro sotto, ci sarà qualcosa di bello, qualcosa di prezioso. E se, quando la casa sarà vostra, deciderete voi cosa farne, potrete rompere questo muro, magari vedrete che ci sarà un tesoro, chi lo sa. Però il fatto che io non l'ho mai visto, ecco, mi incuriosirà sempre. Cioè, prima o poi arriverà il giorno in cui quella botola la rompo o in qualche modo riesco a entrare e vedere cosa c'è dentro. Anche se non c'è niente.